Ho questo compito di introdurre il profetismo, e quindi ho preparato una serie di questioni che forse per qualcuno possono essere molto introduttive, anche troppo, per altri al contrario, quindi casomai correggiamo man mano il tiro. In questa prima parte vorrei parlare, insomma, in termini generali del profetismo. Nella seconda parte vorrei prendere in esame due testi sostanzialmente, che sono l'inizio di Isaia e la fine di Malachia, quindi in posizione di cornice questi testi, e poi vediamo perché. Avevo anche preparato un discorso per spiegare il passaggio tra il profetismo e l'apocalittica, visto che Ezechiele viene considerato un profeta pre-apocalittico o un proto-apocalittico. Ma insomma, vediamo cosa riusciamo a fare. Questo per dire il programma. Vorrei cominciare con alcune questioni generali. Prima accennavamo a questo discorso e il professor Garrone credo che lo svilupperà in maniera più approfondita, ma proprio come premessa, no? La diversa collocazione dei profeti nel canone ebraico e nel canone, diciamo, cristiano, perlomeno cattolico. Perché questo discorso ha delle conseguenze sul modo di considerare la figura del profeta e l'importanza che il profetismo ha nelle diverse confessioni e religioni. Allora, nella nostra tradizione noi sappiamo che i profeti si trovano alla fine dell'Antico Testamento. Abbiamo il Pentateuco, i libri storici, i sapienziali e alla fine troviamo i profeti. Poi su questo tornerò alla fine, ma intanto anticipo, visto che leggeremo Malachia, no? La fine di Malachia, quindi questo discorso poi lo riprendo nella seconda parte di questa riflessione. Però il fatto di concludere e di avere alla fine del canone cristiano il testo di Malachia che dice appunto: io invierò il profeta Elia prima che venga il giorno grande e terribile del Signore, fa sì che l'Antico Testamento cristiano sia, per così dire, aperto spontaneamente verso qualcosa che viene. Non c'è un punto, cioè io manderò il profeta Elia. Quindi non è per caso che poi, girando pagina, idealmente troviamo Matteo che presenta la figura di Giovanni Battista come fosse appunto Elia. Quindi l'Antico Testamento cristiano, cioè terminando con Malachia, comunque con i profeti, dà un orientamento all'insieme della profezia aperto verso il futuro. Noi diciamo un orientamento messianico. Nel mondo ebraico, invece, abbiamo la Torah, appunto, i primi cinque libri della Bibbia, e poi i profeti, che sono sia anteriori che posteriori, cioè i libri storici e i profeti, e dopo abbiamo gli scritti. Quindi, nella tradizione ebraica non c'è un orientamento verso il futuro, non c'è un'apertura verso chi verrà, diciamo così, ma quello che è importante è la Torah e tutto è riferito alla Torah. Quindi la Torah è il centro nel mondo ebraico, no? Della fede, della spiritualità, della riflessione, mettiamo teologica fra virgolette. I profeti sono considerati commentatori della Torah. Gli scritti commentano la Torah, quindi l'orientamento complessivo del canone ebraico è, si dice sempre così, protologico, cioè ciò che importa sta all'inizio, sta nella Torah. Quindi nel mondo ebraico non c'è l'idea che ci sia bisogno di un compimento, perché la Torah è già la parte più importante e tutto il resto è commento, quindi non c'è questa naturale attesa di un messia, di una cosa che noi abbiamo nel mondo cristiano, mondo cattolico perlomeno. Quindi abbiamo una diversa importanza, un diverso peso attribuito ai profeti nel mondo cattolico e nel mondo ebraico. Poi il professor Garrone parlerà ciò che è specifico della tradizione protestante, valdese, protestante, eccetera. E questo vuol dire che noi come cattolici sostanzialmente consideriamo i profeti in prospettiva futura, cioè sono quelli che annunciano la venuta del Messia, non annunciano il futuro, mentre nella tradizione ebraica commentano la Torah. Gli stessi libri, più o meno gli stessi libri, vengono letti nel mondo cristiano e nel mondo cattolico e nel mondo ebraico in maniera diversa, con una diversa, diciamo, attenzione, centratura, eccetera. Tra l'altro, lo dico adesso, poi lo riprenderemo alla fine, l'Antico Testamento ebraico si conclude col libro delle cronache. E il libro delle cronache, l'ultima parola del secondo libro delle cronache è chi vuole tornare a Gerusalemme salga. Quindi c'è un rimando all'esodo, alla salita dall'Egitto. Quindi a maggior ragione, cioè anche la struttura, insomma, della Bibbia ebraica non rimanda in avanti, ma rimanda all'esperienza fondatrice che è appunto l'esperienza dell'Esodo. E quindi già abbiamo una diversa collocazione, importanza e diciamo anche valutazione complessiva di questo corpo. Seconda premessa, quando parliamo di profeti, di che cosa parliamo? Allora, di nuovo, abbiamo nel mondo ebraico i profeti anteriori e i profeti posteriori, quindi i libri storici che vanno da Giosuè a due re che sono considerati profezia, e poi Isaia, Geremia, Ezechiele e i dodici, non Daniele. Nel mondo cattolico, Giosuè, Giudici, Samuele e re sono considerati libri storici, non libri profetici. E questo però di nuovo ci dà una diversa comprensione e valutazione del profetismo. Perché se i libri storici, quelli che per noi sono i libri storici, sono considerati dagli ebrei libri profetici, vuol dire che la storia è una profezia, la storia contiene la rivelazione di Dio. E non bisogna cercare Dio in una specie di oasi del WWF, no? Mondo protetto, securizzante, eccetera. Dio si incontra nella storia. Se voi leggete questi libri, riprendete in mano questi libri. Sono veramente trucidi, cioè io in questo periodo sto traducendo il secondo libro dei re, ieri traducevo la rivolta di Jehu che ammazza Jezabele, poi ammazza i 70 figli discendenti, poi ammazza, poi... cioè voglio dire, sono testi in cui appunto si vede che non c'è la storia della salvezza come storia appunto edificante, diciamo così, e poi c'è la storia normale in cui Dio non si rivela, sono testi profetici, noi libri storici come testi profetici dicono, no, la necessità di individuare la presenza di Dio, scoprire la presenza di Dio in un contesto che tutto ci pare tranne che edificante. È importante anche la denuncia, no, che una certa lettura della storia dà, no, del tema del potere, del tema della politica. Insomma, cioè è molto interessante questa cosa. Noi li consideriamo come cattolici, questi libri storici. E quindi, diciamo, vabbè, ci raccontano di un periodo che poi, insomma, a noi anche un po' sfugge, no? Nei suoi contorni, perché non è che leggiamo tanto questi libri storici, no? Ma è per dire che considerare i libri storici come testi profetici, in cui Dio si rivela in una storia, che è sì storia della salvezza, ma appunto, diciamo, ha le sue difficoltà, ci aiuta a comprendere che appunto quello che noi ripetiamo come slogan, no? Dio si rivela nella storia, la rivelazione di Dio nella storia non è uno slogan, è vero, però richiede tutto un lavoro di discernimento da parte della comunità credente, dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, di noi, eccetera. Terza premessa generale, parliamo di profeti e ci sono vari tipi di profeti, ci sono i profeti non scrittori, cioè Elia e Eliseo non sono profeti scrittori. Samuele non ha scritto niente, abbiamo un libro di Samuele, ma lui non ha scritto niente. Quindi c'è un profetismo che è di tradizione più orale, no? Che non ha lasciato testi scritti. Tra l'altro, un profetismo, per esempio, se leggiamo le storie di Elia e Eliseo, no? si parla in questi libri spesso, no, in queste storie spesso si parla dei figli dei profeti, cioè è un profetismo di tipo comunitario, cioè ci sono queste forme di cui la Bibbia non è che spiega i dettagli, però è ricorrente questa espressione, i figli dei profeti, uno dei figli dei profeti, parlò Eliseo, parlò. Quindi c'è un profetismo vissuto in qualche modo in maniera come una confraternita, diciamo così, e anche con delle forme anche esteriori visibili, no? Fare il profeta, ad esempio, è interessante, c'è un testo nel primo libro di Samuele, no? In cui si dice che Saul deve cercare le asine di suo padre che si sono perse, eccetera. E allora gli dicono: guarda che c'è l'uomo di Dio, no? Che in quel caso è Samuele, e lui magari ti spiega dove stanno queste asine, no? E c'è la tradizione, dice: sì, ma abbiamo qualcosa da dare all'uomo di Dio, no? Bisogna portare un regalo all'uomo di Dio, eccetera. E Saul, mentre va a cercare Samuele, incontra questo gruppo di profeti con Samuele alla loro testa, che fanno, diciamo, hanno delle manifestazioni estatiche, che ballano, che cantano, che cadono in estasi, eccetera. E anche Saul, venendo a contatto con loro, comincia a fare il profeta, dice il testo, cioè ha queste forme visibili anche, no? Manifestazioni esteriori. Quindi c'è una fase, possiamo dire, più antica del profetismo in cui abbiamo come delle confraternite con queste espressioni, fare il profeta in quel contesto, no? Il verbo, la forma ebraica che significa, che noi traduciamo fare il profeta, vuol dire dare un po' i numeri, ecco, diciamo, tradotto in buon italiano, cioè con delle forme un po' particolari. Poi si passa ai profeti scrittori, e diciamo con Isaia, con VIII secolo avanti Cristo, per dare una data, Amos, visto prima si parlava di Amos, è vissuto al tempo del Natale di Roma, nel 750 avanti Cristo, più o meno, insomma. Quindi Amos nel regno del nord, Isaia nel regno del sud, sembrano essere i primi profeti scrittori, perlomeno noi abbiamo i primi testi di quel periodo. No, non di quel periodo, che risalgono a questi personaggi, diciamo. Poi, casomai, se c'è bisogno, faremo un approfondimento sul rapporto tra profeta e libro, tra profeta e scrittore, cosa vuol dire, eccetera. Adesso non mi voglio dilungare su questo, ma casomai nel dibattito possiamo parlare di questo. E poi c'è questa fase ulteriore, che è il passaggio dal profetismo all'apocalittica. Se è una cosa discussa, però sembra che gli apocalittici siano figli della profezia da una parte e del mondo sapienziale dall'altra. Però l'epoca dell'apocalittica è un'epoca molto circoscritta, dal secondo secolo avanti Cristo al secondo secolo dopo Cristo. Per questo, quando si parla di Ezechiele, si dice proto-apocalittico, cioè ha delle caratteristiche che prepareranno l'apocalittica e dei testi di sapore apocalittico, ma nel complesso non è ancora. Però per dire che c'è uno sviluppo della profezia dal X secolo avanti Cristo, l'epoca nono secolo, l'epoca di Elia e Eliseo, diciamo, nata nel tempo di Davide, insomma, tra il X e il nono secolo fino più o meno al secondo secolo avanti Cristo. Poi troviamo ancora dei profeti nel Nuovo Testamento, ma insomma in maniera meno continuativa, insomma c'è un profeta oggi, un profeta domani, poi c'è, non c'è, eccetera. Quindi si capisce, no? Nell'arco di tutti questi secoli si capisce che ci siano
Trasformate
delle caratteristiche diverse, delle evoluzioni, delle trasformazioni. Ci sono anche donne profetesse. L'Antico Testamento nomina alcune donne, Miriam, la sorella di Mosè, è definita la profetessa, no? Oppure, non so, per esempio, Culda, profetizzava a Gerusalemme quando c'era Geremia. La moglie di Isaia viene definita la profetessa, per esempio, non ha un nome, si chiama la moglie di Isaia, la profetessa. Ma Culda è interessante, no? Prima si parlava di Geremia. Mi sembra interessante perché nel famoso testo, no? Ricordate tutti l'episodio in cui, Giosia, no, facendo fare dei lavori di ristrutturazione nel tempio, no, trova per caso, viene trovato per caso un rotolo, e forse è il rotolo della legge. E in quel periodo c'era Geremia, ma vanno da Culda per i sacerdoti, no, per dire: ma questo rotolo che cos'è? Un rotolo vero, in apologo. Quindi è strano, cioè i riferimenti a Culda sono pochissimi, hanno due o tre versetti, però nel momento in cui c'era Geremia, a Gerusalemme vanno, i sacerdoti vanno da Culda a chiedere l'autenticazione, la certificazione, insomma, di questo rotolo. Quindi ci sono alcune figure profetiche femminili, non sono tante, non c'è un libro, so, di Culda, un libro di Miriam, eccetera, però svolgono un ruolo interessante, no? C'è Anna nel Nuovo Testamento, insomma, ci sono le figlie di Filippo che vengono definite profetesse, cioè c'è un fenomeno profetico al femminile, un po' evidentemente minoritario, però presente. Quindi è un mondo variegato. E con questo io chiuderei le premesse per passare al primo punto, ma queste premesse mi servono anche per dire che in tutto questo mondo così variegato, ci sono tante cose da dire. Allora io ho scelto un certo filone, ma si potrebbe eventualmente, evidentemente, anche sviluppare il discorso in altre maniere. Poi verrà Rosanna fra 15 giorni e Rosanna parlerà di Ezechiele, siamo amiche, quindi sono contenta che viene Rosanna. Allora, entrando più nell'introduzione dopo queste tre premesse, intanto dobbiamo definire chi è un profeta, a partire dalla terminologia che viene usata. Allora, noi quando usiamo il termine profeta prendiamo un vocabolo che viene dal greco. Profeta, dal greco, è un termine composto da una preposizione pros e da un verbo femi. Quindi profeta, secondo l'etimologia del greco, è uno che parla, femi vuol dire parlare, parla davanti, pros, o al posto di. Davanti o al posto di, non parla prima. Quindi la nostra idea, così un po' che appartiene alla Vulgata, no? Che il profeta è quello che annuncia il futuro, già a livello etimologico, per quel che riguarda il greco, non sembra suffragata. Quindi il profeta parla in nome di Dio, al posto di Dio in questo senso, no? Davanti, anche nel senso che spesso c'è l'espressione essere al servizio di qualcuno, in ebraico si dice stare alla presenza di. Quindi in questo senso il profeta parla davanti, cioè alla presenza del Signore, ma non parla in anticipo, non predice il futuro, non è una chiromante, no? In senso stretto. In ebraico abbiamo un'altra terminologia per indicare il profeta, il termine più usato, che ricorre più di 300 volte nell'Antico Testamento, il termine Nabì, non si sa da dove venga, forse viene dall'accadico, in quel caso significherebbe uno che è chiamato, forse vuol dire uno che si prostra davanti a, caso davanti al Signore, oppure al contrario uno che sta in piedi davanti al Signore, cioè in sintesi non sappiamo da dove venga, però è il termine più usato per indicare il profeta. Poi ci sono altri termini nell'Antico Testamento, c'è cioè il termine veggente, quello che vede, per esempio Amos, no? Nel famoso conflitto tra Amasia e Amos, il sacerdote Amasia che dice ad Amos: vattene veggente, torna a casa tua. Cioè, se vuoi profetizzare non c'è problema, ma non qui. Però lo definisce veggente. E poi ci sono altre espressioni. Uomo di Dio, per esempio, in questi testi, no, in cui si racconta di Elia e Eliseo, sempre si dice l'uomo di Dio. A volte non c'è neanche il nome, l'uomo di Dio, e si capisce che è Eliseo perché si sta parlando di lui, no? Servo del Signore, messaggero del Signore. Abbastanza comune perché si trova in Isaia, Geremia, ma anche in Ezechiele, è il termine sentinella, profeta che è una sentinella. Vi leggo soltanto, così per anticipare la vostra lettura di Ezechiele, Ezechiele 3, 3:16. Al termine di quei 7 giorni mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Poi, come tipico di Ezechiele, essendo un sacerdote, no, elenca tutti i casi possibili. Allora, non basta dire quando senti una parola, li devi. No, dice: se io dico al malvagio tu morirai e tu non lo avverti, allora. Lui vive, ma tu no. Se invece quell'altro è avvertito, cioè c'è tutta una casistica che è tipica di Ezechiele. Però almeno 2 volte, anche al capitolo 33 di Ezechiele, lui viene definito sentinella, vedete. Anche appunto dicevo Isaia, no? Quanto manca della notte, no? Isaia 21. Anche Abacuc si definisce, mi metterò di vedetta, no? Per sapere che cosa risponderà il Signore alla mia recriminazione. Quindi, anche semplicemente partendo da queste osservazioni basilari, no? Di vocabolario, possiamo ricapitolare alcune, possiamo delineare alcune caratteristiche del profeta biblico, c'è anche il profetismo extra biblico. Quello io non parlo, ma le lettere di Mari contengono varie prese, ma non mi occupo. Quindi, a partire dal vocabolario, che è quello che ho rapidamente indicato, che cosa possiamo dire del profeta biblico? Che è prima di tutto chiamato, suscitato da Dio. Non è uno che si candida in prima battuta per fare il profeta. Infatti, Isaia è un'eccezione. Totale, no? La sua vocazione, no? Chi manderò, chi andrà per noi, come manda me. Comunque, in genere, il profeta è uno chiamato. Quindi, in secondo luogo, il profeta è tale per vocazione, non per apprendimento, per formazione, per cultura, per tradizione. È essenzialmente un uomo della parola. Tutti i profeti parlano. Alcuni hanno anche delle visioni. Poi su questi due elementi, la parola e la visione, ritorno dopo. Il profeta è direttamente in relazione con Dio, no? Uomo di Dio, servo del Signore, no? La terminologia dice questa. E la sua vocazione è essenzialmente rivolta ad altri. È un messaggero, è una sentinella, è una vedetta. Questo apro e chiudo una rapidissima parentesi. Questo vale per tutte le vocazioni della Bibbia, cioè uno è sempre chiamato in vista di qualcun altro, cioè ogni esperienza di Dio nella Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, non è un'esperienza intima, no? Io e il Signore è sempre in vista di una missione per altri, e quindi il fatto, il profeta non fa eccezione da questo punto di vista, ma mi sembra utile sottolinearlo, no? E con questo chiudo una parentesi e ne apro un'altra che chiudo rapidamente. Qualche anno fa sono andata a fare una riunione in una libreria a Roma dove c'era una conferenza dove si occupavano di spiritualità, diciamo metodi trascendentali, meditazione trascendentale, no? E parlando, non mi ricordo più di che cosa. Dicevo questo, cioè che ogni missione, ogni incontro con Dio nella Bibbia, ogni incontro con Dio nella Bibbia è legato a
È un
una missione
compito.
per altri. E loro mi dicevano: la nostra spiritualità, no, non è così. Io dicevo: benissimo, però non, la Bibbia è diversa, voglio dire, no? Quindi non c'è mai un incontro con Dio, una visione, non so, un discorso, è fine a se stesso, è sempre in vista di un incarico per altri. E il profeta, messaggero, sentinella, vedete, evidentemente, è in rapporto ad altri. Questo per quel che riguarda un po' la terminologia e le caratteristiche fondamentali. Dicevo prima che tutti i profeti, facciamo un altro passo avanti, tutti i profeti parlano e alcuni hanno visioni. Quindi vorrei approfondire un attimo questi due aspetti, il profeta come uomo che parla e il tema della visione, partendo da un testo classico tra mille che si potevano scegliere, che è Geremia 1, la vocazione di Geremia. Al versetto 9 dice, no? C'è tutto l'inizio, no? Prima che tu nascessi, prima io ti ho. Va bene. Versetto 9: il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e il Signore mi disse, ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. E poi, a versetto 11 e 12, si dice, mi fu rivolta questa parola del Signore. Che cosa vedi, Geremia? Risposi, vedo un ramo di mandorlo. Il Signore soggiunse, hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per realizzarla. E poi che cosa vedi? Vedo anche a lei. Quindi metto le mie parole sulla tua bocca e che cosa vedi, Geremia? Quindi abbiamo questi due elementi. Per quel che riguarda la parola, diciamo che tutta la scrittura è parola di Dio. Però la vita del profeta e il suo itinerario spirituale si presentano in modo proprio distintivo, come caratterizzati dalla presenza della parola di Dio. Quindi il profeta parla, per lui essere in relazione con Dio vuol dire ascoltare la parola del Signore e parlare. Per questo si definisce messaggero, ascolta e parla. E infatti molte volte nei libri profetici si trovano delle formule, no? Così dice il Signore, oracolo del Signore, parola che il Signore rivolse a. Quindi, come nell'ambito profano, il messaggero è qualcuno che parla in no nome di un altro, cioè il portavoce di un altro, e quindi il suo compito fondamentale ha a che fare con la comunicazione della parola. Però il profeta non è un registratore, no? Cioè non è uno che ripete in maniera pedissequa e automatica le parole del Signore, no? Ma la parola che il profeta ascolta entra a far parte della sua vita, dei suoi pensieri, del suo mondo, dei suoi sentimenti, e poi viene, per così dire, riespressa attraverso l'umanità del profeta. In questo senso, Geremia 20, capitolo 20, versetto 9, all'interno di una delle confessioni, cosiddette confessioni di Geremia, lui, Geremia, dice: mi dicevo, non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. E tanto per rimanere in tema, questo si vede benissimo in Ezechiele. Nel racconto della vocazione di Ezechiele abbiamo proprio l'immagine plastica, no, di Ezechiele che deve mangiare il rotolo che contiene la parola di Dio. Nel capitolo 2 di Ezechiele si dice: figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico, e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che io ti do. Io guardai ed ecco una mano tesa verso di me teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a me, era scritto da una parte e dall'altra e conteneva lamenti, pianti e guai. Mi disse: figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. E questo rotolo, lui lo mangia e dice: fu per la mia bocca dolce come il miele, e poi invece nelle viscere diventa amaro. È molto bella, no, questo testo, perché sottolinea, no, i due momenti fondamentali del compito di un profeta, no? L'ascolto della parola dal punto di vista dell'interiorizzazione della parola e poi l'annuncio. In questo senso il profeta non è un registratore, perché la metafora del rotolo mangiato dice appunto l'assimilazione della parola. Quindi la parola che il profeta annuncia è di Dio, ma passa attraverso la sua umanità, non è soltanto la parola di Dio. Infatti, tutto sommato, i profeti, adesso non vorrei dire che dicono tutte le stesse cose, ma insomma insistono su alcuni temi: la conversione, il non ascolto, il peccato del popolo, eccetera. Però ognuno fa questo discorso in una maniera diversa, proprio perché c'è questo ascolto in prima persona della parola del Signore, c'è questa interiorizzazione che fa sì che appunto la stessa parola di Dio poi risuoni, no, in maniera differente perché è filtrata dall'umanità del singolo profeta. Quindi questa immagine di Ezechiele è molto bella, cioè l'interiorizzazione descritta come un mangiare il rotolo, no? Mangiare, digerire, e poi assimilare e poi parlare. Sono due momenti distinti. Quindi si vede anche che la parola di Dio è il cibo del profeta. Da questo punto di vista, prima si diceva che c'è un rapporto fra Geremia e Ezechiele, assolutamente sì, no? Quello che in Geremia magari è un versetto diventa in Ezechiele un capitolo. Abbiamo un versetto in Geremia, quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità, no? La tua parola fu la gioia del... Questo. Ezechiele costruisce due capitoli, cioè tutto il racconto della sua vocazione, però parte da questo versetto di Geremia, no? Quindi questo momento di interiorizzazione della parola di Dio vista come un cibo, come un nutrimento, mi sembra molto bene, no? E questo vuol dire che il profeta non solo ascolta, ma accoglie la parola di Dio, diventa il suo cibo, la interiorizza, è sua, no? Quindi questo elemento che dovrebbe caratterizzare l'ascolto della parola di Dio da parte di tutti è molto evidente nel profeta, mentre l'accoglienza della parola di Dio da parte dei destinatari della parola del profeta non è così evidente. In questo senso è emblematico il testo di Geremia 36, no? In cui si dice che Geremia non può parlare perché rischia la vita, insomma si deve nascondere, però mette per iscritto le parole che il Signore gli ha detto e il suo segretario deve leggerle al re. Baruch deve andare dal re e leggere questo rotolo. E il re, man mano che ascolta le parole del rotolo, prende il rotolo, lo strappa e lo brucia. Quindi per dire l'accoglienza come cibo da parte di Ezechiele, la non accoglienza della parola di Dio emblematicamente, no, rappresentata dal re Sedecia. Quindi, dicevo, sostanzialmente i profeti un po' si ripetono proprio perché manca da parte di chi ascolta questa accoglienza. E da questo punto di vista è molto interessante il testo di Amos. Prima citavo Amos, diciamo, il capitolo settimo, adesso lo riprendiamo. 7, 10, 17. Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, poiché, così dice Amos, di spada morirà Geroboamo e Israele sarà condotto in esilio lontano dalla sua terra. Amasia disse ad Amos: Vattene, veggente. Ritirati nella terra di Giuda, là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare. Ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Amos rispose ad Amasia e disse: Non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge, il Signore mi disse: Va, profetizza il mio popolo Israele. Prima parlavo del profeta che ha una vocazione che non è tale perché impara, perché ha una tradizione, no? E poi Amos dice ad Amasia che cosa succederà a lui e alla sua famiglia, eccetera. Questo testo è interessante perché siamo nella terza parte del libro di Amos in cui ci sono delle visioni. Dal capitolo 5 in poi, scusate, dal capitolo 7 al capitolo 9 ci sono delle visioni nel libro di Amos e le prime due visioni sono visioni che si concludono in modo positivo. Vi leggo la prima. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Quando cominciava a germogliare la seconda erba, quella che spunta dopo la falciatura per il re, egli formava uno sciame di cavallette. Quando quelle stavano per finire di divorare l'erba della regione, io dissi: Signore Dio, perdona, come potrà resistere Giacobbe? È tanto piccolo. Il Signore allora si pentì: questo non avverrà, disse il Signore. Cioè, nelle prime due visioni, l'intercessione del profeta fa sì che il Signore non punisca il popolo, che se lo meritava, diciamo così. Nella terza visione anche, ma poi Amos viene mandato via, deve andarsene dal regno del nord e quindi nelle visioni che seguono si parla di condanna. Quindi la non accoglienza del profeta, della parola del profeta, ha delle conseguenze sul profeta stesso, evidentemente, ma sul popolo, perché l'aver eliminato la presenza del profeta impedisce al profeta di esercitare la funzione di intercessione presso il Signore, quindi non c'è più nessuno che stia sulla breccia, diciamo, per difendere il popolo. Quindi la non accoglienza non è soltanto l'espressione del peccato del popolo, no? Ma ha delle conseguenze fondamentali. E questo diciamo che vale anche per altri testi, insomma, ho scelto Amos un po' come emblematico, come esempio emblematico. Il secondo elemento che caratterizza la profezia è la visione. Dicevano, tutti i profeti parlano, molti hanno delle visioni, non tutti, cioè Giona non ha nessuna visione, ad esempio, però spesso i profeti hanno delle visioni. Dicevo prima, abbiamo letto prima, no? Amos viene definito veggente. Alcuni libri profetici si intitolano così. Isaia 1 comincia dicendo visione che Isaia ebbe su Giuda e su Gerusalemme. Quindi il profeta ha delle visioni. Come interpretare queste visioni? C'è una differenza tra i profeti e gli apocalittici. I profeti in genere non vedono delle cose strane, cioè adesso il testo che ho letto prima di Amos, no? Che cosa vedi Amos? Vedo sostanzialmente un cesto di frutta, vedo un filo a piombo, cioè non vede delle cose strano. Geremia, che abbiamo letto prima, cosa vedi Geremia? Vedo un ramo di
Mandola.
mandorlo. Cioè, in genere i profeti non è che vedono delle cose straordinarie, vedono quello che vedono tutti. Solo che grazie all'ascolto della parola che caratterizza in maniera continua, in maniera profonda la loro relazione con Dio, sono in grado di andare al di là dell'apparenza, cioè di vedere le cose che vedono tutti, ma di interpretare il senso di quello che vedono
Simbolico.
in maniera più profonda. Cioè, non godono in genere di visioni straordinarie. Ripeto, per gli apocalittici è una cosa diversa. Ma i profeti vedono quello che tutti possono vedere. Ma grazie all'ascolto della parola sono in grado di vedere la realtà con gli occhi di Dio, con gli stessi occhi di Dio. È un po' quello che è successo anche a Mosè. Vi ricordate nel capitolo 3 dell'Esodo, quando Mosè vede il roveto che brucia ma non si consuma, allora va a vedere questa cosa. Appena sente la voce di Dio, cosa fa? Si copre il viso e ascolta. E Dio gli dice: conosco la sofferenza del mio popolo, eccetera, eccetera. Cioè lui non vede più con gli occhi perché si è coperto il viso, no? Ma vede la realtà con gli occhi di Dio, vede le cose come le vede Dio. Mi sembra una bella metafora di quello che il profeta è e fa, no? Quindi il profeta che ha delle visioni, in genere ha delle visioni, diciamo, ordinarie, insomma, un cesto di frutta matura, una pentola che, diciamo, pende verso il settentrione, eccetera. Però l'ascolto della parola di Dio, cioè il fatto di vedere le cose, la realtà come la vede Dio, fa sì che il profeta veda più in profondità, non perché ha delle doti paranormali. Quindi in questo senso il profeta vede e non prevede. Sì, ci sono alcuni testi, no, che parlano anche al futuro, ma non sono moltissimi. Più che altro il profeta vede il presente. Sa cogliere l'intervento di Dio nel presente e poi in un certo senso anche prevede il futuro, ma scusate, quello che facciamo noi, no? Quando noi diciamo, se non tutti questi temi ecologici che sono di giusta attualità, no? Cioè se noi non invertiamo in tempi rapidissimi, forse anche un po' troppo tardi, la nostra tendenza attuale, fra 10 anni succederà questo, fra 20 anni succederà questo. Cioè il profeta a volte quando annuncia il futuro, lo fa dicendo: bene, se voi non cambierete stile di vita, succederà questo, questo e quest'altro. Quindi, perché poi c'è un capitolo che adesso non affrontiamo, c'è tutta una parte ci sono vari testi profetici che non si sono realizzati. Quindi, voglio dire, questa previsione del futuro va anche un po' capita. Allora, detto che il profeta ha quelle caratteristiche. Primo punto. Secondo punto, parole e visione come caratteristiche del profeta, come si colloca, terzo punto, il profeta all'interno delle istituzioni di Israele. L'abbiamo visto nel testo di Amos, c'è il sacerdote, c'è il re, c'è il profeta. E questo mi sembra una cosa interessante. Allora, i profeti, diciamo anche se si dice che Abramo era un profeta, che Mosè è il profeta più grande, però di fatto i profeti in senso stretto cominciano con la monarchia. Quando ci sarà un re, cominceranno i profeti. Poi certo, Mosè era un profeta straordinario, parlava con Dio bocca a bocca, però. Quindi il profeta si inserisce in quelle che sono le istituzioni di Israele, che sono appunto il re, il sacerdote e il profeta. Poi ci sono i giudici anche, ma insomma, sostanzialmente questo. E qui già il fatto che noi parliamo al plurale di istituzioni, c'è il re, c'è il giudice, c'è il profeta, c'è il sacerdote, ci fa capire che rispetto al panorama del vicino Oriente antico, in Israele abbiamo una certa discontinuità, perché nel resto del vicino Oriente antico il re era anche, diciamo, il sommo sacerdote, cioè il responsabile di tutta la parte religiosa, no? Ci sono i profeti, ma insomma i profeti sono comunque subordinati al re, no? Mentre in Israele, diciamo, abbiamo una divisione, ecco, dei poteri, ecco. Non tutto è accentrato nelle mani di una persona. E diciamo, il re è quello che ha un potere effettivo, di tipo politico, no? Il re non è una figura, cioè uno è re perché nel regno di Giuda almeno perché discende da Davide, quindi il re non è tale per vocazione, il re nasce re perché in qualche maniera è legato alla figura di Davide. Nel regno del nord no, uno diventa re spesso dopo un colpo di stato, però diciamo che nel regno di Giuda il re è tale perché appartiene alla famiglia di Davide, quindi è una figura istituzionale di tipo, sì, ereditario. Poi certo, nel testo di Deuteronomio 17 al re vengono dati dei correttivi, sul suo potere non è assoluto, no? Non deve avere tante mogli, non deve avere tanti soldi, non deve avere, può avere un rotolo della legge per sé, però insomma è una figura che ha il potere e lo gestisce con le armi, cioè ha un esercito, una cosa. Il sacerdote naturalmente si occupa dell'ambito del sacro, tutto ciò che ha a che fare col sacro. E anche il sacerdote è una figura ereditaria, cioè i figli di Levi sono sacerdoti, quindi non c'è una vocazione al sacerdozio, c'è il fatto di nascere nella tribù di Levi. E il sacerdote ha un potere sull'ambito del sacro, che è anche un potere pesante. Ricordate tutta la questione della lebbra, no? Quando uno ha la lebbra, poi l'Antico Testamento chiama lebbra qualunque malattia della pelle che si veda, non è tutta lebbra, ma insomma, allora uno non va dal medico, ma va dal sacerdote, perché è il segno esteriore di un peccato e quindi il sacerdote deve toglierti dalla comunità, poi eventualmente riammetterti, cioè è un potere reale, però anche di tipo spirituale, cioè tutto legato alla gestione del sacro, no? Il profeta, no, il profeta, dicevo prima, è tale per vocazione. Non ero profeta né figlio di profeta, diciamo. Cioè il Signore suscita i profeti. Quindi il profeta può venire da tanti contesti. Ci sono diversi sacerdoti che sono poi profeti. Geremia era un profeta, Ezechiele era un profeta, altri no. Amos dice di sé: io non facevo il contadino, coltivavo i sicomori. Quindi i profeti sono figure carismatiche, sono figure suscitate da Dio, non perché tu sei particolarmente abile o che, no? E il profeta, da un certo punto di vista, è subordinato al re, essendo il re è il capo politico dello Stato, il profeta deve obbedienza al re dal punto di vista politico. Però da un altro punto di vista il profeta è superiore al re, perché Dio non parla al re, parla al profeta. Quindi se il re di Israele, di Giuda, no, vuole fare la cosa giusta, cioè rappresentare Dio sulla terra, deve chiedere al profeta cosa fare o non fare, no? Quindi il profetismo non è né una dinastia, né una casta, né un una figura ereditaria, è un'istanza spirituale e un'istanza, diciamo, ingovernabile dalle altre forme di potere. C'è da questo punto di vista un testo bellissimo di Primo Re 22, in cui ci sono i due re di Israele e di Giuda che vogliono fare una guerra. Si uniscono e allora il re di Giuda dice: beh, bisogna però consultare il Signore, bisogna sapere se questa guerra il Signore la vuole fare o non fare. Allora consulta i profeti. Bene. Allora il re di Israele radunò i profeti, 400 persone, e domandò loro: devo andare in guerra contro Ramot di Galaad o devo rinunciare? Risposero: attacca, il Signore la metterà in mano al re. Giosafat, che era il re di Giuda, disse: non c'è qui ancora un profeta del Signore da consultare? Il re di Israele rispose a Giosafat: c'è ancora un uomo per consultare tramite lui il Signore, ma io lo detesto, perché non mi profetizza il bene ma il male. Quindi mi dice sempre cose che io non voglio sentire. È Michea, figlio di Imla, che è diverso dal profeta Michea, è un altro Michea. E allora viene chiamato questo profeta, Michea, e allora gli domandano: dobbiamo andare in guerra contro Ramot di Galaad o rinunciare? Gli rispose: attacca, l'avrai successo, il Signore la metterà nelle mani del re. Il re gli disse: quante volte ti devo scongiurare di non dirmi se non la verità nel nome del Signore? Allora, se la vuoi sapere, vedo tutti gli israeliti vagare sui monti come pecore che non hanno pastore. Il Signore dice: questi non hanno padrone, ognuno torna a casa sua in pace. Cioè, disfatta totale. Il re di Israele disse a Giosafat: non te l'avevo detto che costui non mi profetizza mai il bene, ma sempre soltanto il male? Bellissima questa figura di Michea, no? Ma è proprio per dire che il profeta non si può governare. E quindi il rapporto tra il profeta e le altre istituzioni di Israele è un rapporto conflittuale. Sì. Perché anche se il re dovrebbe andare dal profeta per sapere che scelta fare, eccetera, in realtà pensate al testo famosissimo di Isaia 7, no? Quello della Vergine che concepirà e partorirà un figlio, anche lì è Isaia che va dal re. Non è il re che, siccome ha un problema, ci sono i nemici che attaccano, non va dal profeta. È il profeta che va dal re e gli dice: chiedi un segno, eccetera. Quindi è un rapporto conflittuale. Infatti, di tutti i profeti si dice che muoiono male, muoiono ammazzati. Non di tutti sappiamo questa cosa. Di Isaia, per esempio, non sappiamo che fine ha fatto. Però c'è la tradizione apocrifa che dice che è stato segato in due dal re Manasse, no? Per dire che è una cosa normale, no? E allora bisogna saper distinguere il vero dal falso profeta. Abbiamo visto prima, no? Questi 400 profeti che dicono sì, vai in guerra, va. E Michea che dice no. Quindi questo è l'ultimo punto di questa prima parte. Come distinguere il vero dal falso profeta? Perché il profeta, dicevo prima, è l'uomo della parola. Obbedire o non obbedire al profeta ha delle conseguenze. Devo andare in guerra, non devo andare in guerra. E però come si fa a distinguere tra il vero e il falso profeta? Vari criteri. Un primo criterio potremmo dire è la vita del profeta, la gratuità del ministero profetico. Questo è più un criterio che vale per il Nuovo Testamento che per l'Antico Testamento, perché ci sono dei veri profeti, pensiamo a Samuele, pensiamo a Nathan, pensiamo a Gad, profeti di Davide, Nathan e Gad, che vivono alla corte del re, quindi vivono di quello che il re gli dà da mangiare, insomma, no? Quindi la gratuità del ministero non è per l'Antico Testamento un criterio assoluto per distinguere tra veri e falsi profeti. Un secondo criterio è la condotta del profeta. Allora, per esempio, anche questo però vale più per il Nuovo Testamento che per l'Antico. Matteo 7, nel discorso della montagna, dice: guardatevi dai falsi profeti, versetti 15 e 16, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci, dai loro frutti li riconoscerete. Questo vale per il Nuovo Testamento, per l'Antico no, perché non è che i falsi profeti dell'Antico Testamento sono descritti come persone immorali, no, anzi ogni tanto sono i veri profeti che lasciano un po' a desiderare da questo punto di vista, no? Per esempio, Osea ha sposato una prostituta, poi si può discutere, è una prostituta vera, una prostituta, però no, insomma, il testo dice così. Eliseo maledice 42 bambini che lo prendono in giro perché lui è calvo, e allora lui li maledice, due orse vengono dal bosco e si mangiano tutti i bambini. Allora dice, ma adesso va bene essere suscettibili. E lo stesso Gesù era rimproverato, no? Diceva, lei è un mangione, un beone, amico dei pubblicani, delle prostitute. Quindi il criterio della vita, il messaggio. Allora, il vero profeta parla di Dio, il falso profeta no. Questo è assolutamente un criterio validissimo, no? Allora, siccome Israele conosce il suo Dio, dovrebbe saper distinguere se il messaggio dei profeti è conforme alla rivelazione di Dio o meno. Però anche qui è un criterio validissimo, però che esige discernimento, cioè non si applica in maniera automatica, perché se noi pensiamo a Isaia, no? Apriamo il libro di Isaia, dopo la pausa lo apriamo, e cosa dice Isaia? Prime parole di Isaia: ma chi vi ha chiesto i sacrifici? Io non voglio i vostri sacrifici. Come dice, ma come? Cioè, c'è la Torah, cioè tutto l'elenco dei sacrifici, tu sei un profeta e dici, ma chi vi ha chiesto i sacrifici? Geremia 7, al famoso discorso contro il Tempio, no? Il Tempio di Gerusalemme che è una spelonca di ladri, e uno dice, ma come? Il Tempio di Gerusalemme, il Signore ha voluto il Tempio, ma tu dici così? Geremia rischia la vita per questo discorso. Poi Geremia, che era di famiglia sacerdotale, diceva, aveva degli amici a Gerusalemme e si salva. C'era un altro vero profeta che ha detto la stessa cosa ed è stato ammazzato. Quindi, contro il Tempio, contro i sacrifici. Allora, il problema è, certo, è sì di distinguere tra la lettera e il senso vero della rivelazione, però a prima vista non è che il messaggio, no, che chiede, quindi il popolo di Dio abbia il sensus fidei, come noi lo definiamo, no? Una capacità, no, di riconoscere la parola di Dio, non è semplice. E quindi qual è il vero, in ultima analisi, il vero criterio per distinguere i veri dai falsi profeti? Beh, Geremia direbbe, il vero profeta parla di guai, maledizioni, no? Dice, magari il Signore, no? Però chi annuncia pianti e guai, quello è un vero profeta. Questo è un po' esagerato. Però, dicevo prima, i profeti in genere a un certo punto vengono eliminati, processati, mandati via, eccetera. Allora, quando un profeta viene sottoposto al processo, rischia la vita, se è un falso profeta può dire, vabbè, ma chi me lo fa fare? Ma perché devo rischiare la vita? Invece il vero profeta può soltanto, messo sotto processo, dire il Signore mi ha parlato. Non può portare delle prove, no? Per questo prima ho letto il testo di Amos. Amos può dire soltanto il Signore, io non facevo questo di mestiere, avevo il mio mestiere, però il Signore mi ha chiamato e quindi io faccio. Dopodiché sparirà Amos. E quindi la capacità o la volontà, no, di essere fedeli alla chiamata ricevuta dal Signore, anche nel momento in cui il profeta rischia la vita, è messo sotto processo, eccetera, è un criterio, diciamo, che ci aiuta a distinguere tra il vero e il falso profeta. Questo vale anche per il Nuovo Testamento, pensiamo a Giovanni Battista, pensiamo a Gesù, insomma, alla fine. Quindi l'attestazione della verità di Dio, no, nella propria vita, anche nel momento in cui uno rischia di morire per la sua parole. Per questo noi troviamo a volte il racconto della vocazione profetica non all'inizio, Amos al capitolo 7 di 9, Isaia al capitolo 6, non all'inizio, ma quando il profeta è messo sotto processo e quindi lui racconta l'incontro con Dio, non ha altre armi da portare o prove.